Linda Nochlin è una delle più pionieristiche e provocatrici storiche dell'arte del nostro tempo. Nel 1971 pubblicò un articolo rivoluzionario intitolato «Perché non ci sono state grandi artiste donne?». La risposta è tutt'altro che scontata. La Nochlin invita a non cadere nel trabocchetto e a mettersi a cercare affannosamente artiste minori o a nobilitare carriere modeste pur di dimostrare il contrario, ma ci invita a riflettere sulle condizioni di partenza. Infatti scrive: «Il difetto non è nella nostra cattiva stella o nei nostri ormoni, bensì nelle regole e nell'educazione che riceviamo». In fondo il miracolo è che, nonostante la schiacciante disuguaglianza, tante donne sono riuscite ad affermarsi nella scienza, nella politica e nell'arte, da sempre domini maschili. Lo prova il fatto che negli ultimi anni, grazie al lento, lentissimo mutare delle condizioni di partenza, sempre più artiste hanno lasciato e continuano a lasciare segni significativi nella nostra cultura. Con loro molte professioniste si impegnano per sostenere la realizzazione e la divulgazione del lavoro degli artisti. Sono galleriste, curatrici, restauratrici, legali esperte d'arte, giornaliste, direttrici di musei, TikToker. Sono tante e nel corso di questi podcast ci piacerebbe farvele conoscere. L'idea è quella di seguirle attraverso i luoghi e i paesaggi che hanno significato qualcosa nel loro percorso e scoprire che questi luoghi compongono una vera e propria mappa dalla geografia personalissima. È il loro progetto di vita, il loro sguardo sul mondo dell'arte. Questo è Mappa d'Artista, podcast di Aptitude for the Arts, e io sono Francesca Filiasi. Iniziamo il nostro viaggio. Oggi è con noi Loredana Longo. Buongiorno Loredana.
Buongiorno.
Ciao Loredana. Dunque, Loredana è una importante artista nata a Catania e si è laureata sempre nella sua città in pittura all'Accademia di Belle Arti e da tanti anni però è approdata a Milano, dove vive e dove crea opere molto scenografiche, spesso distruggendo e ricostruendo i suoi soggetti e definendo questo suo intervento estetica della distruzione. Non è un caso che fra i suoi lavori più noti c'è la serie Explosion, in cui costruisce dei veri e propri set teatrali che poi distrugge tramite un'esplosione per poi ricostruire tutto, però lasciando sempre parti incomplete che testimoniano quello che è successo. Oggi invece con lei tenteremo di costruire, soltanto costruire, almeno in parte, la mappa del suo percorso artistico. Siamo pronti, Loredana?
Prontissime.
Il primo luogo che volevamo così incominciare a incrociare con te è quello dove per la prima volta in qualche modo hai percepito la forza dell'arte, insomma hai capito che l'arte esisteva e che era una componente importante della tua esistenza.
È veramente difficile, nel senso che geograficamente saprei benissimo, ed è diverso che invece il lavoro, perché il lavoro di per sé, che è l'opera che mi ha più colpito, sicuramente è stata la Guernica di Picasso. La Guernica perché, sia per le dimensioni, no? Questo enorme dipinto in pochi colori, sia però per il significato che c'è dietro. Ma io quando arrivai al museo, mi ricordo, ma veramente tantissimi anni fa, cominciai a guardare i disegni preparatori, che per me sono di una noia senza fine, vedere i disegni preparatori di un lavoro, penso di averli mai fatti neanche io, per cui capisco che debba essere abbastanza noioso anche farle, ma io non sono una disegnatrice, nel senso che neanche più una pittrice, sono più una scultrice, quindi proprio tutto questo passaggio non è necessario, ma per un lavoro come quello era necessario, perché è un lavoro molto complesso, costruito, che ha varie, come dire, come tante quinte, no? Perché è come se avvenissero tante scene contemporaneamente, che è quella la bellezza di quel lavoro. E poi mi ricordo anche questa cosa che si guardava da destra verso da destra verso sinistra, perché c'era, quando fu presentato mi sembra per un'esposizione importante che fu fatta a Parigi, e quindi l'ingresso era proprio sulla destra, e quindi lui, sapendolo, avendolo fatto per questa cosa, aveva previsto che si entrasse da destra e guardavi così il dipinto. Poi per assurdo la cosa che mi piace ancora di più sono gli elementi neanche umani, ma sono gli elementi o animali, quella specie di cavallo, asino, non capisco cosa sia. E poi mi piace da morire una cosa banalissima, che però c'è anche nel mio lavoro, che è quella, la lampada rotta che c'è sopra,
Sì,
mi
è vero,
ricordo.
sopra in
E
alto,
anche la lama
certo.
rotta che c'ha questo personaggio. Quindi queste cose che mi colpirono moltissimo. Però credo che quando, perché sono così, ora mi sembra sia cambiata il luogo dove è esposto, perché prima quando l'ho visto io sono certa di averla vista al Prado, al Museo del Prado.
Adesso è al Museo Reina
No,
Sofia.
al Museo Nazionale di Arte, si penso.
Sì, è quello Reina Sofia, sì. Ma tu quanti anni avevi quando hai visto questo quadro? Eri molto giovane.
Sì, avrò avuto 24 anni, così, sì, abbastanza
Insomma,
giovane.
lì hai avuto un po'. Già sapevi che
Non è
volevi
stato
fare
il primo lavoro,
l'artista?
però è stato un lavoro molto forte, cioè l'ho sentito come lavoro forte, quello lo posso dire. È proprio un lavoro che mi ha lasciato un segno. Me lo ricordo benissimo, proprio quando sono entrata, mi ricordo, ho visto veramente centinaia di musei, migliaia di mostre, ma questa cosa non me la scordo, fu fortissima. Sì, me lo ricordo un momento. Poi sarà che ancora non ho visitato tanti musei, quindi vedere un'opera così importante, no? Perché tipo 7 metri lunga, è enorme, è una
Sì, è
stanza,
enorme,
è una
sì.
stanza. Poi dico proprio che il percorso per arrivare a vedere il dipinto, cioè era piena di bozzetti, che facevo, ma che cioè, ma pensa se uno deve fare tutti questi bozzetti per fare un lavoro?
Ti sei stata portata praticamente a mano, disegno dopo disegno, a scoprire il quadro.
Un genio come Picasso, tanto anche se faceva cadere la penna così, sicuramente la penna disegnava da sola.
Esatto. Senti, no, invece volevo sapere se esisteva un luogo per te, cioè ci spostiamo di una piccola tappa. Spesso questo percorso che noi facciamo insieme è anche un andamento un po' cronologico, no? Quindi tappa dopo tappa si cresce nel proprio percorso artistico. Mi chiedo se c'è per te un luogo che è una sorta di concentrato artistico, dove secondo te lì esistono tutta una serie di influenze,
Il posto è un luogo in Toscana che si chiama La Filanda e fui invitata anni fa per questa residenza di artisti per gli artisti chiamata Made in Finlandia. Basta, mi invitarono a questa cosa. Ho un po' in questo sento di malinconia perché da pochi giorni ho saputo che purtroppo lo spazio dove eravamo ospiti, diciamo, è stato venduto, quindi non possiamo più andare. Sarà la prima estate in cui non andremo, dopo 11 anni di meritato lavoro in quel luogo, perché questo luogo è appunto una filanda, quindi dove si filava il tessuto, la seta, e poi fu dismessa proprio perché con l'arrivo del nylon in pratica non necessitava più la produzione della seta. Infatti c'erano anche tanti jersey attorno. E il proprietario di questa filanda poi l'ha risistemata un po' a blocchi, anche massicciamente, nel senso che non c'è nessuno, c'erano molte rifiniture, però per un artista è perfetto. Molto grande lo spazio, più di 1000 metri quadrati, diviso, che noi molti artisti abbiamo diviso poi negli anni, passando lì le estati e facendo questa sorta di residenza. Di artisti, noi stessi che invitiamo altri artisti. La prima volta fui invitata 11 anni fa, poi divenni parte di questo progetto e frequentai ogni anno, sono stata lì in questa filanda. Quindi si stava insieme tipo mesi con gli artisti tra di noi a realizzare delle opere. Beh, poi alla fine di questa residenza c'era una sorta di mostra del lavoro che avevamo fatto. Quindi per me questo è stato un concentrato vero e proprio, poi l'ho vissuto come tale, proprio perché sono stata tanti anni in questo luogo. Ci ho anche vissuto 2 anni d'inverno, un po' duro, però è stato bellissimo. Quindi questa cosa qua, secondo me, è il luogo in assoluto di concentrato artistico che ho vissuto nella mia vita, sicuramente.
Credo che in generale le residenze per gli artisti siano veramente un momento importante per la crescita delle persone e quindi
Poi 11 anni di seguito direi che.
direi che è oltre la residenza, era diventata casa tua, non era più una residenza.
Sono passati da questa residenza più di 100 artisti, ma tipo da Stefano Arienti, vabbè, Luca Pancrazzi l'ha fondata, tantissimi, guarda, non ti dico i nomi, tanto li conosciamo tutti quanti, tantissimi, e siamo rimasti tutti amici. Cioè, siamo tutti amici e la maggior parte abitano a Milano.
Sì, ormai è famiglia, non è più una residenza, è famiglia.
Infatti, ora che ci mancherà questo luogo, dobbiamo trovarne un altro, vabbè.
Senti, a proposito di luoghi, questa domanda che ti faccio, questo terzo luogo, è un po' allo scopo per certi versi di creare una sorta di personale, cioè per aptitude, una piccola libro di storia dell'arte fatto da tutte voi. Cioè, ci chiedevamo dov'è conservata l'opera che ami di più, in modo tale che così ci date, come dire, delle informazioni su delle opere anche non così tanto conosciute.
Invece, non, questa è una domanda a cui non saprei rispondere perché ce ne sono troppe. Non so come dire, che amo di più. Potrebbe essere da un'architettura a un gioiello, che ne so, neolitico. Cioè, ci sono talmente tanta la produzione dell'essere umano nella creatività che non mi sembra veramente riduttivo farla arrivare ad una cosa. Se no, allora se devo dire una cosa di questa, lo sono dove sono conservati? I prigioni di Michelangelo, dove sono?
E raccontaci perché secondo te sono i prigioni di Michelangelo?
Perché Michelangelo mi piace molto, cioè vabbè, perché è uno dei miei artisti preferiti. Mi rendo conto, rispondendo a queste domande, che sono un po' classica come gusti, ma il classico non va mai, non passa mai di moda. No, mi piace perché ha una forza, Michelangelo ha una forza impareggiabile, così anche come Picasso. Sono stati due artisti fortissimi, due uomini veramente dei grandi artisti, li stimo tantissimo. E Michelangelo in quella cosa là, però, dopo una vita di ricerca di perfezione, di bellezza, è rimasto come bloccato in qualcosa e questa cosa qua mi piace, perché mi piace anche l'imprecisione, mi piace anche che è il dubbio dell'artista, mi piace anche l'errore dell'artista. Sono delle cose che ci devono essere in un artista, non si può sempre solo confezionare cose perfette per chi le vuole perfette. Poi, detto da me, è impossibile perché è tutto distrutto, quindi per questo mi piacciono.
Adesso abbiamo iniziato questa mappa, si inizia a comporre, siamo al quarto luogo e ci chiediamo qual è il luogo che ti ha maggiormente influenzata come artista.
Il luogo come spazio vitale è stata ed è e spero rimarrà sempre la Sicilia, perché è la mia terra. Mi emoziona è perché è un posto fortissimo anche quello, pieno di tensioni sia sociali, ma non è neanche quella, tensioni nel senso che è un territorio alla fine che gode di una bellezza impareggiabile, di una posti, luoghi deturpati in modo che dici, ma l'uomo può essere veramente così stupido? E in questa diciamo, separazione tra la bellezza e questo orrore che produciamo, cioè, si crea invece questa magia. Perché tu passi dalle cose veramente che tu dici straordinarie, a momenti dici, Madonna mia, ma che cose, perché, perché? Ma è.
Esatto, ma perché credo che sia la cosa che ti venga di più, dice, ma perché?
Perché? Perché? E poi dici perché? Perché io sono catanese, quindi vivo sotto l'Etna, sono vivo, sono nata sotto l'Etna, dicevo la Sicilia per me è stata sempre importante, ma anche appunto dicevo le cose per quelle che sono le tensioni sociali. Io ho iniziato il mio lavoro Explosion proprio, diciamo, in visione di queste esplosioni fisicamente del vulcano a cui ero sottoposto, no? Questa terra che continua sempre a ribellarsi, a far uscire la vita, non so come dire. E questa città che è sempre stata demolita da terremoti, da lava, eccetera, sempre ricostruita, non si capisce per quale motivo, sempre allo stesso posto. Dice, no, arrenditi al fatto che prima o poi verrà distrutta un'altra volta. Invece no, tenaci, stupidamente tenaci, i catanesi l'hanno
Beh,
ricostruita.
ma anche eroicamente, gloriosamente tenaci, anche un po' stupidamente, ma anche
Lo sai
eroicamente.
perché la ricostruiscono là? Perché in effetti un territorio che si trova a metà tra il mare, scogliere e spiaggia insieme e l'Etna è impossibile da trovare, cioè non è bello neanche così, neanche il Vesuvio, non ci sono posti, cioè neanche Napoli ha questo proprio territorio così,
Certo.
quindi l'hanno ricostruita sempre lì. Poi in più però c'è questa cosa, il fattore sociale e politico, secondo me, perché c'è sempre stata questa commistione tra politica e vita, che è la mafia. La mafia con le sue esplosioni anche, no? E io me le ricordo da quando sono bambina che succedevano queste cose. Mi ricordo subito dopo gli omicidi dei giudici. Falcone, Borsellino, ci fu. Io sono di Catania, però ero andata a Palermo. Cioè, Palermo era blindata, cioè blindata come se fosse durante la guerra, blindata. C'erano camionette ovunque e queste cose non si possono scordare, cioè ti rimangono dentro. Io non ho mai visto un luogo così blindato, anche perché magari non ho mai visto luoghi di guerra, ma era come se ci fosse una guerra a Palermo. Quindi queste cose qui poi ti lavorano dentro. Ora certo vivo a Milano, in cui questa tensione non si sente, strana se non attraversi dei luoghi che sono, è una città metropolitana perfetta. Certo, ci sono luoghi degradati anche qui, però lo senti di meno. Questa tensione la senti di meno.
È interessante come in questa composizione della nostra mappa. Quanto appunto i luoghi poi si rivelano così importanti, perché tu sei riuscita a darci una sensazione molto precisa di come ti abbia influenzato nella tua arte un luogo, quindi non semplicemente idee, pensieri e
No,
cose,
no,
ma
no,
proprio il
no, io
luogo
sono
fisico.
molto, guarda, non sono un intellettuale dell'arte, anche se poi sempre rimango un intellettuale, nel senso che cerco di non utilizzare la dialettica solo fino a se stessa. Ci sono delle cose reali e le dico, no? Non c'è niente di straordinario. E questo sia sì, il territorio. Poi altra cosa che anche i paesaggi, dice appunto il paesaggio, perché abbiamo distrutto un territorio molto bello come quello della Sicilia? Gli imprenditori siciliani sono stati terribili, hanno costruito ovunque. L'utilizzo del cemento, e si sa perché l'utilizzo del cemento, perché tanto costava e anche poco, poi il cemento impoverito. E costava ancora di meno, veniva venduto come calcestruzzo di primo livello. E tutta questa cosa qua, anche lì ho fatto le riflessioni, ho fatto dei lavori, perché ho fatto molti pavimenti in cemento impoverito, in cui l'impoverimento era dato da degli oggetti che fanno parte della vita quotidiana, ma molto significativi, come camicie, abiti neri di donne. Ho fatto una Sicilia fatta tutta di mattoni, cemento, con questi abiti affogati dentro. Quindi il cemento di per sé come materiale mi viene proprio, mi è stato suggerito da questa cosa, ma proprio veramente, politicamente direi.
Sì. No, ma infatti, e poi non è un caso che in Sicilia sia sorta la città Gibellina Nuova, il Cretto di Burri, cioè un sacco di artisti si sono sentiti assolutamente ispirati da questa regione. Senti, finiamo con il luogo dove in qualche modo ti vedi proiettata nel futuro, parlando della tua arte, cioè. È una domanda in prospettiva, è una domanda che ti chiediamo in realtà una visione come completamento di questa mappa. Può essere anche una cosa mentale, non è che
Guarda, ho
necessariamente.
scelto Milano, dopo tanti anni che ho viaggiato tantissimo. Mia madre definiva la mia vita una sorta di viaggio destinato a finire con sicuramente l'ennesimo fidanzato. Mi sono spostata in Italia dappertutto, seguendo i miei fidanzati, eccetera. Poi sono stato un po' in Sicilia, e poi ti ho detto anche in Toscana ho vissuto d'inverno. È da quasi 5 anni che sono a Milano e da 3 ho la mia casa, che ho voluto comprare a Milano. E c'è un motivo, perché mi piace vivere a Milano, perché i miei amici sono le persone che frequento, sono le persone con cui sono cresciuta culturalmente negli ultimi anni soprattutto. Quindi è per me la mia vita. Non ho grandi, non che non ho prospettive, sì, ci mancherebbe, no, però non ho una visione di un luogo alto, perché in questo momento sto proprio bene qui. Sarà anche perché mi muovo tantissimo, ma veramente tanto, sono sempre in viaggio, quindi preferisco pensare a un luogo dove ci sia una tana, un posto che è tutto mio, costruito a misura su di me, dove andare e stare un pochettino più tranquilla, stare anche con i miei amici, passare un mio tempo diverso che non sia solo il lavoro, l'installazione, il museo, viaggi. Sì, quindi mi vedo proprio qui a Milano.
Ti ispira in qualche
Sì,
modo.
sì, sì. È inutile che dico, ah, voglio andare a New York, non ci andrei. Ora in questo momento non ci andrei proprio e non mi interessa neanche altri posti. Non so, c'è chi vuole andare un po' tipo in Portogallo, non mi ispirano per niente. Quindi forse un momento in cui sto bene così come sto,
Con te
non mi
stessa e la
interessa.
tua
Sì, ma
arte.
guarda che questo è un grande traguardo, perché per una nomade pazza come me, che è sempre in giro, martedì vado a Ibiza, giovedì vado a Berlino, ad Ibiza. Poi ritorno a Milano, dopo una settimana riscendo in Sicilia a The Workshop. Cioè, dove devo stare? Io non vedo l'ora di tornare a Milano, ti giuro, non vedo l'ora.
Bene, senti, ti ringrazio moltissimo. Mi piace molto questa mappa che abbiamo costruito con te, che parte addirittura da Guernica e arriva però poi quietamente, ma lo dico nel senso più positivo del termine, arriva quietamente a Milano, perché è proprio una sorta di trovare un centro, no? Nella tua arte, dal caos che in un certo senso vedevamo anche nell'opera di Guernica, perché è assolutamente caotica. Invece adesso i nostri ascoltatori non ti vedono, ma noi ti guardiamo in questa bellissima casa inondata di luce e diciamo che dal buio della guerra di Guernica è bello vederti in questa luce. Ti ringrazio moltissimo, Loredana.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani. Grazie ancora e al prossimo appuntamento.